Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il demone del tardi, la puntata del venerdì, quella che va necessariamente più veloce, perché alle 8:30 ritorna anche questa settimana il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. E allora, fedeli alla missione di essere un po' più rapidi del previsto, entriamo subito nel merito delle cose, perché oggi abbiamo cose da leggere sui quotidiani le cui prime pagine sono dominate da due notizie. La prima è quella che riguarda l'esito del processo d'appello sulla trattativa, tutti assolti al processo sulla trattativa, quindi la trattativa ha funzionato. La battuta è bella, è del mio amico Alessandro Robecchi, ma la questione è un pochino più complessa e rimanda da una parte alla solidità dell'impianto accusatorio, come ricordava ai nostri microfoni Enrico De Aglio, e rimanda anche e soprattutto al contesto, come fa per esempio Carlo Bonini oggi sulle colonne di Repubblica. Le reazioni, per certi versi sono piuttosto prevedibili. Siamo sulla prima del giornale, il quotidiano della famiglia Berlusconi, che oggi esce in edizione Pelle Umana, naturalmente di Ingroia, ed è una prima pagina sostanzialmente monografica venga a celebrare il calvario ultradecennale di Marcello Dell'Utri, peraltro ricordiamolo in altro processo già condannato in via definitiva per concorso in associazione mafiosa. Demoliti i PM, bocciato il teorema trattativa stato mafia Dell'Utri, 10 anni di fango, crollano le accuse di toghe e sinistra, i giustizialisti di Cartapesta da Ingroia a Travaglio, i veri sconfitti, il pezzo di Paolo Guzzanti, spiazzati il PD e i forcaioli, così si sgretola l'ultima balla, eccetera, eccetera, eccetera. Altrettanto prevedibile dall'altra parte della barricata e invece il Fatto Quotidiano: trattare con la mafia si può, con lo Stato invece no, in par condicio, il negoziato Ross Ciancimino è reato per i mafiosi, non per i carabinieri, e non c'è prova che Dell'Utri avviso Berlusconi delle minacce di Mangano and Company, il tutto accompagnato da un fotomontaggio che vede Dell'Utri, il generale Mori ed altri protagonisti di questa vicenda in versione santificata con tanto di saio e di aureola. Sulla prima del Foglio si parla di processo storytelling, i media, la gogna, gli sciacalli della trattativa, così poi leggeremo anche di che cosa si sta parlando esattamente. E l'altra notizia che occupa ancora di più le prime pagine dei giornali è quella di Draghi all'assemblea di Confindustria, e la parola più gettonata è quella che fa da titolo al Giorno, e la parola è standing ovation. Draghi a Confindustria con un quoziente di consenso che va dalla modalità King Young Mario alla rockstar gesuita fino all'apparizione della Madonna del PIL. Standing ovation se ne scrive un po' dappertutto, l'altra parola è pat, declinata in vari modi nei titoli dei quotidiani di oggi. Draghi lancia il patto per l'Italia, è il titolo che fa la Stampa. Patto sì, ma per la rinascita, nel titolo di Repubblica. Patto sì, ma per la crescita, il titolo del Sole 24 Ore. Draghi viene richiamato invece alle sue responsabilità su un altro fronte nel titolo di Domani: troppe parole, pochi fatti. La piazza del clima chiede a Draghi di agire. Le manifestazioni di oggi sono uno schiaffo civico a chi dice che la svolta ecologica può attendere ancora, ma per la battaglia climatica serve anche la leadership internazionale che il Premier a parole ha promesso. Maggiore sobrietà nel titolo del Corriere della Sera, con un semplice Draghi non aumento le tasse. Lunga vita è invece l'esclamazione sarcastica che fa da titolo al manifesto. Stand innovation anche qui alla platea di Confindustria per Draghi. Bonomi lo elegge uomo delle necessità e si augura che resti a lungo a Palazzo Chigi. Il Premier ricambia lanciando un patto imprese sindacati gradito soprattutto alle prime. La maggioranza si inchina, freddo Landini. Il patto per la crescita lo ritroviamo anche sulla prima pagina del Messaggero, giornale che invece fa un altro titolo, è Avvenire, che racconta l'Italia del benvivere. Resiste l'Italia del benvivere, a cosa si riferisce? Alla terza edizione della ricerca che indaga sul benessere del paese al di là del PIL, la nuova classifica di Avvenire sulla qualità della vita nelle province italiane. Vince Bolzano, sale Prato, nord e sud più vicini. Se volete conoscere le prime 10 posizioni nella classifica del benvivere, prima Bolzano, secondo Prato, a seguire Pordenone, Trento, Milano, Firenze, Bologna, Lecco, Siena e Mantova. A proposito di apparizioni di Madonne, ci trasferiamo a Napoli, dove non appare solamente San Gennaro, ma anche un Madunina che Napoli, che è il titolo che fa la Gazzetta dello Sport per celebrare il quinto successo di fila della squadra di Spalletti in testa alla classifica e via di questo passo. Diamo un'occhiata al volo ad alcune delle altre notizie che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani, per poi andare a leggere qualcosa. Beh, innanzitutto non lo troviamo sulle prime pagine, ma c'è l'addio di Morisi, il creatore della bestia, che dice: beh, sono solamente questioni familiari, il problema non è politico. In realtà l'addio di quello che ha creato la narrazione dell'ascesa salviniana in chiave nazionale e sovranista, Luca Morisi, è un fatto politico non da poco. Dopo lo vedremo, ma a proposito di questioni che riguardano il centrodestra, andiamo sulla prima del Foglio, dove si scrive dei guai in comune a destra, imbarazzi, disagi, previsioni nefaste, candidati così così nelle città. Il Foglio chiacchiera con un po' di interlocutori che arrivano da quella galassia. In particolare sono interessanti le chiacchiere che fa con due protagonisti della politica del centrodestra lombardo, Roberto Maroni da una parte, a cui viene chiesto della corsa di Bernardo a Milano e risponde laconicamente: per fortuna io voto a Varese. Ancora più netto Gabriele Albertini, che dice: nel centrodestra è iniziata una strana corsa, non tanto a vincere ma a intestare a qualcuno la possibile sconfitta. E poi, un po' come Maroni, dice: io a Milano non voterò, me ne resto in vacanza a Merano. C'è chi invece propone cinque idee per il futuro di Roma sulla prima del Messaggero. Non sarebbe nulla di particolarmente interessante, se non per il fatto che colui che le propone è Ignazio Marino. Lettera ai candidati, cinque idee per costruire la capitale del futuro. Si torna a parlare anche di quel bizzarro ordine del giorno che vuole vietare o comunque filtrare preventivamente le presenze dei virologi in TV, iniziativa certamente bizzarra, che viene commentata per esempio sulla prima della Stampa dall'immunologa Antonella Viola: niente bavaglio a noi scienziati. Altrove si parla di Libero Galli in Libero Stato. Va da sé che il tema non è quello del filtro preventivo, bensì, come dire, della responsabilità di chi fa informazione e divulgazione nel individuare un filtro corretto per fare divulgazione vera. Non entriamo però in questo capitolo, che meriterebbe, come dire, un'analisi più attenta a sé. Invece cominciamo ad andare a leggere qualcosa dai quotidiani di oggi, partendo proprio dalla sentenza che ha visto assolti Mori dell'Utri e gli altri protagonisti della cosiddetta trattativa, sentenza d'appello dopo le condanne che c'erano state in primo grado e in attesa di quello che dirà la Cassazione. Siamo sulla prima pagina di Repubblica e vediamo che cosa scrive Carlo Bonini. Si farebbe un torto alla verità e all'intelligenza, oltre che alla chiarezza del suo dispositivo, se la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo venisse letta come un rubicone della storia della mafia in questo paese, in grado di riscrivere la catena degli eventi accaduti a partire dal 1992 seguiti nel 1993, di trasformare il bianco in nero e viceversa. La decisione, infatti, al netto della restituzione dell'onore agli imputati assolti, riconsegna al paese il colore più esatto che dalle origini segna ogni storia siciliana, dove si incrocino politica, apparati, uomini d'onore. E quel colore è ed è sempre stato il grigio, come Giovanni Falcone insegnava e prima di lui Leonardo Sciascia, dove dunque è il contesto a diventare decisivo nel suggerire letture anche diametralmente opposte. Da questo punto di vista, la sentenza di appello di Palermo è, insieme alla bocciatura di un'ipotesi accusatoria, la censura del metodo di chi quel processo ha istruito, dal suo padre delle origini, il PM Antonio Ingroia, all'architetto del suo impianto finale, Nino Di Matteo, oggi consigliere del CSM, diventando prigioniero di un'univoca lettura del contesto. È a posteriori la conferma della felice intuizione di due dei più brillanti studiosi italiani del fenomeno mafioso, il giurista siciliano Giovanni Fiandaca e lo storico Salvatore Lupo, che 7 anni fa, dei fatti accaduti tra il 92 e il 93 a Palermo e riassunti nella locuzione Trattativa Stato-Mafia, ebbero a dire che un'aula di giustizia era troppo piccola perché quei fatti vi potessero essere giudicati. Nel fulminante giudizio di Fiandaca e Lupo richiama la complessità del contesto siciliano, alla sua dimensione compiutamente e psicologicamente labirintica, e dunque l'urgenza di non abbandonarsi alla iubris di voler costringere una pagina drammatica della storia di questo paese e delle sue responsabilità non necessariamente penali, della nascita stessa di Forza Italia e del ruolo avuto dal siciliano Marcello Dell'Utri, nel perimetro angusto di un processo che avrebbe spinto, come è regolarmente accaduto, la magistratura, gli intellettuali, la politica e il giornalismo di questo paese a dividersi in una guerra civile senza quartiere tra i sostenitori della teoria dell'antistato, quello Fellone, pronto a trattare e a stringere un patto con gli stragisti e di fatto consegnare alla morte Paolo Borsellino, e quelli della denuncia dello strabismo della via giudiziaria alla riscrittura della storia. E questo è il bug che sin qui, in attesa della pronuncia che di questa vicenda darà la Cassazione, ha reso possibile confondere, o se preferite leggere, per 13 anni, tanto sono durate le indagini di cui questo processo è figlio, una spregiudicata e insieme disperata operazione dei carabinieri, quale la sentenza di appello ritiene sia stata quella condotta da Ross, agganciando quali confidenti uomini nelle mani delle cosche come Ciancimino e Cinà, con una trattativa che uno Stato in ginocchio avrebbe intavolato con Provenzano e Riina per una tregua nell'attacco che Cosa Nostra aveva portato alle fondamenta dello Stato. Fiammetta Borsellino, scrive ancora Carlo Bonini, figlia di Paolo, ha detto ieri all'agenzia di stampa di N. Cronos dopo la sentenza: io non ho mai assolto gli ufficiali dei carabinieri, ma ho avuto sempre molti dubbi che oggi sono stati confermati. Ho ritenuto scorretto pompare mediaticamente un processo prima che giungesse al suo esito, un comportamento che mio padre non avrebbe mai approvato. La grande amarezza è che queste energie investigative potevano essere impiegate per approfondire, come abbiamo sempre detto, il clima che mio padre viveva dentro la procura di Palermo. Dunque, e di nuovo, il contesto. Così Carlo Bonini a proposito della sentenza. Carlo Bonini nel suo pezzo, come avete sentito, cita un giurista che anche un'autorità del diritto penale come il professor Giovanni Fiandaca, che nel 2012 appunto scrisse un saggio su una rivista giuridica in cui smontava l'impianto dell'inchiesta della procura di Palermo. È stato per questo anche pesantemente attaccato, e oggi Luciano Capone sul Foglio gli chiede: vuol dire che aveva avuto ragione lei? E lui risponde: vuol dire che ha ragione Leonardo Sciascia, il quale non si stancava di ripetere che una credibile lotta alla mafia va fatta attraverso un serio garantismo. Il caso trattativa, dice Fiandaca, è l'esemplificazione di una patologia del nostro sistema, una vicenda giudiziaria che è diventata uno storytelling multimediale fatto di articoli, di giornale, talk show, libri di magistrati a due mani, di magistrati e giornalisti a quattro mani, pièce teatrali, film che ha criticamente veicolato le tesi d'accusa. Alla fine si può dire che però i giudici non si sono fatti influenzare, certamente, ma questa narrazione avrà un effetto disorientante per i cittadini. Nessuno dei grandi giornali ha sollevato quantomeno un'obiezione critica all'accusa, e ora come si spiega, dopo 10 anni, che si è trattato di un'inchiesta sbagliata? Questa vicenda deve essere un'occasione, dice, di riflessione per tutti i protagonisti del circo mediatico giudiziario, a partire dai media. Ma gli dice Capone, le si può obiettare che i media hanno semplicemente raccontato le indagini dei magistrati? E lui risponde: ecco perché bisogna cambiare lo stile di fare informazione giudiziaria, è un pezzo fondamentale della riforma della giustizia, sotto alcuni aspetti ancora più importante della riforma normativa Cartabia. Serve un riorientamento socioculturale dell'informazione, perché evitare l'appoggio incondizionato alle indagini antimafia non significa indebolire la lotta alla mafia, anzi, insomma, il dibattito è aperto, e non è un dibattito da poco. Aperta anche la sorte giudiziaria, visto che, come si diceva, siamo al processo d'appello, il terzo grado di giudizio dirà se il primo grado, che ha portato condanne anche pesanti, o il secondo grado in appello, che invece ha portato delle assoluzioni, costituiranno la base da cui partire. Intanto, notizia che invece non si trova sulle prime pagine dei quotidiani e che investe il rapporto tra politica, giornalismo e magistratura, è quella che riguarda Fanpage. Che cosa è successo? Vi ricorderete che Fanpage aveva fatto un'inchiesta in cui mostrava un video nel quale l'ex segretario Durigon diceva a un suo interlocutore che non bisognava preoccuparsi dell'inchiesta della procura di Genova sui 49 milioni sottratti dalla Lega, perché il generale della Guardia di Finanza l'abbiamo messo noi. Durigon, che sussurrava agli amici che veniva mostrato in quell'inchiesta di Fanpage, approfondimento giornalistico che rappresentò solamente l'inizio dei guai per Durigon, che era sotto sottosegretario all'economia della Lega e che poi si è dimesso quest'estate a causa delle frasi in un comizio a Latina insieme a Salvini, durante il quale confidava che il parco Falcone Borsellino, a proposito di mafia, dovesse diventare parco Mussolini in onore del fratello del Duce. Bene, che cosa è successo? Che lo facciamo raccontare direttamente al direttore di fanpage, Francesco Cancellato, che ieri ha pubblicato questo videomessaggio sulla prima pagina del quotidiano. Sentiamo Cancellato, direttore di fanpage.
Oggi è successa una cosa grave nella redazione di fanpage.it. Abbiamo ricevuto un decreto del Tribunale di Roma che dispone il sequestro, mediante oscuramento, dell'inchiesta Follow the Money su Claudio Durigon e i fondi della Lega. Ricordate? In quell'inchiesta avevamo mostrato un video in cui l'onorevole Durigon diceva a un suo interlocutore che non bisognava preoccuparsi dell'inchiesta della Procura di Genova sui 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato italiano, perché il generale della finanza l'abbiamo messo noi. Per quell'inchiesta abbiamo già ricevuto diverse diffide e querele, come è legittimo che sia. Chiunque si ritenga offeso o diffamato da un contenuto giornalistico ha diritto di far valere le sue ragioni in un tribunale e ci sono un giudice e 3 gradi di giudizio per accertarlo. Quel che ci è stato notificato oggi è molto diverso. Quel che ci è stato notificato oggi, il sequestro e l'oscuramento preventivo di un contenuto giornalistico, rimanda a pratiche mai utilizzate in Italia, perlomeno da quando siamo una democrazia, né in nessun'altra democrazia occidentale. Lo ripetiamo, un'inchiesta giornalistica è stata messa offline senza alcuna condanna, alcun procedimento e senza aver nemmeno sentito gli autori del servizio e il direttore della testata giornalistica. È una cosa che non è mai successa perché la Costituzione, all'articolo 21, dice che non si può. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. Non è il caso nostro. Non si può sequestrare e oscurare preventivamente un contenuto giornalistico per il reato di diffamazione. Non si può sequestrare e oscurare in via preventiva prima che la verità sia accertata. E non si può sequestrare e oscurare in via preventiva un contenuto giornalistico di cui sono noti gli autori e di una testata giornalistica di cui è noto e indicato il direttore responsabile. Nei prossimi giorni potreste non vedere più alcuni contenuti di fanpage.it per una decisione di un tribunale che contestiamo con forza. Quella che stiamo subendo oggi è a nostro avviso una grave violazione della libertà di stampa e di diritti costituzionalmente garantiti. È un precedente pericoloso e intimidatorio che ci riguarda tutti, come giornalisti, come lettori e come cittadini.
Così Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, testata autrice di quell'inchiesta su Claudio Durigon, contenuto che a questo punto viene sequestrato preventivamente su decisione, su provvedimento di un GIP, e raccontava ieri Matteo Pucciarelli su Repubblica che il GIP in questione ha una storia particolare, il GIP Taviano, perché è stato un rappresentante dell'estrema destra, corse alle elezioni regionali del Lazio e poi anche alle politiche del 2013 come orgoglioso militante della destra sociale nella formazione Fiamma Tricolore, che come sapete è stata fondata da Pino Rauti. A proposito di vicende che riguardano la Lega, vi dicevo che c'è il clamoroso addio di Morisi, l'uomo che ha inventato la bestia. Sempre Matteo Pucciarelli scrive oggi su Repubblica: la bestia non ha più il suo creatore e domatore, Luca Morisi lascia Matteo Salvini, racconta della necessità di staccare per problemi familiari, che è un po' uno dei classici che si richiamano anche nelle giustifiche quando non si va a scuola. In realtà la questione è un po' più politica di un problema di natura familiare. Morisi, che si è inventato praticamente da solo, scrive Pucciarelli, il fortunato rullo compressore del del salvinismo sui social, portando in 9 anni la pagina di Facebook del capitano da 18.000 fan agli attuali 4 milioni e mezzo, e adesso guida il macchinone della propaganda. Morisi, che prima di tutti gli altri aveva intuito il periodo storico, quello della ribalta sovranista in mezzo mondo, la ormai nota e oggi scontata discesa al sud di Salvini, cominciata nel 2015, e da allora un tentativo rivoluzionario per il partito della Padania, fu anche figlia delle sue analisi in rete, quando il messaggio del segretario toccava corde come il malcontento contro l'Europa e i suoi burocrati o l'invasione dei migranti, le famose risorse per fare il verso alla Boldrini, sfondava anche tra gli utenti social del meridione. E allora perché non cavalcare l'onda? Dopodiché c'è il presente, trampiano mai pentito, con l'impronta, la comunicazione fieramente populista di Morisi, che ha cominciato a soffrire la variante forzatamente istituzionale di una Lega e di un Salvini imbrigliato al tavolo di governo con l'ex banchiere europeo, il capitano, soprannome che inventò proprio lui, mixa la dimensione privata e ludica con quella politica, e la sua forza antipolitica non aderisce alla ritualità del palazzo, spiegava così Morisi a proposito dell'epica salviniana qualche anno fa, e invece la ritualità è arrivata e come, aggiungici una certa stanchezza ed ecco spiegato l'addio. La bestia ha le forze, dice Bucciarelli, e i mezzi economici per continuare da sola, solo di sponsorizzazioni Facebook negli ultimi 2 anni e 5 mesi è costata 400.000 euro, l'anima e la visione però chi lo sa, perché a questo punto, come dire, difficoltà politiche di Salvini sotto gli occhi di tutti, e quel tipo di linguaggio, quel tipo di propaganda non funzionano più come prima. Ma visto che tra poco arriva il professor Di Stefano, torniamo alla grande kermesse celebrativa del patto, del incontro tra Confindustria e Mario Draghi. Restiamo, già che ci siamo, sulle colonne di Repubblica, perché dietro le stand innovation c'è lo spettro del conflitto sociale da evitare ad ogni costo, scrive Francesco Bei. Se ci fosse il partito di Draghi, questo sarebbe il suo congresso fondativo, e questi 1200 industriali in grisaglia che si spellano le mani a ogni suo passaggio, i suoi delegati, il partito del PIL insomma. Ma l'interessato sembra quasi imbarazzato di tanto incondizionato entusiasmo, come se soffrisse a restare schiacciato soltanto da una parte. Non è un caso allora se poche ore dopo il tripudio all'assemblea di Confindustria, Palazzo Chigi fa sapere che lunedì prossimo il presidente del Consiglio riceverà ufficialmente i segretari di CGIL, CISL e UIL, un incontro allargato e pubblico, perché di faccia a faccia riservati nelle ultime settimane Draghi ne ha avuti con tutti i leader delle tre confederazioni. L'intento è chiaro: mantenere la pace sociale nel paese in un momento delicato, con i prezzi delle materie prime e dell'energia che schizzano verso l'alto e interi settori industriali che rischiano di entrare in forte sofferenza. E chissà se è vero quello che confida un ministro che parla di frequente con Draghi e che ieri ha partecipato all'assemblea degli imprenditori, ovvero che quell'appello del presidente di Confindustria Bonomi a un nuovo patto sociale tra imprese e sindacati sia stato preventivamente concordato e suggerito dallo stesso premier, il quale, quando è toccato il suo turno sul podio, lo ha rilanciato e fatto proprio un patto su cui al momento estremamente fredda, per esempio, la CGIL. L'asse piace a PD e Giorgetti, il gelo di Salvini e della CGIL, scrivono Alessandro Barbera e Ilario Lombardo sulle colonne della Stampa. Prudenti i sindacati convocati per lunedì a Palazzo Chigi. Landini: aspettiamo di vedere i fatti. Il ministro dello sviluppo e i governatori: punti di riferimento per gli imprenditori, con anche Letta che dà un forte sostegno e dice: questa proposta è una vittoria del nostro partito, è il momento giusto, sosteniamo questo spirito di concertazione. Letta che richiama il Ciampi del 93, come scrive Alfonso Gianni oggi nel commento in prima pagina del 1993, qui siamo nel campo di una contronarrazione rispetto a quella che è stata la storia delle relazioni industriali nel paese. Draghi corre verso Bonomi contro la storia, è il titolo del pezzo firmato da Gianni. Vado veloce perché tra poco arriva il GR delle 8.30 e subito dopo il professor Di Stefano, con cui immagino riprenderemo questo argomento. Ma se Draghi parla con naturalezza e con una notevole quota di consenso con gli industriali, non parla invece con il mondo della musica. Normalmente quando si fa una rassegna stampa non si citano le pagine a pagamento acquistate sui quotidiani, questa volta invece facciamo un'eccezione. Rubo un minuto a Sara Milanese, già pronta con il GR delle 8:30. Perché? Perché ci sono due pagine a pagamento acquistate dal mondo della musica, chiamiamolo così, sul Corriere della Sera. Presidente Draghi, aiuto, salviamo la musica live. Illustrissimo Presidente del Consiglio, egregi ministri della cultura, dello sviluppo economico, della sanità, questo appello è per sollecitare una presa di posizione chiara e risolutiva per la sopravvivenza e il rilancio del settore della musica live del nostro paese. E segue appunto la stesura dell'appello, un'iniziativa che poi è promossa da molti soggetti della musica dal vivo e sostenuta da un lunghissimo elenco di interpreti della musica italiana, che va dagli After Hours ad Albano, da Elio le Storie Tese ai Ricchi e Poveri, dagli Zen Circus a Renato Zero, giusto per mettere in campo tutte quante le polarità. Ci sono anche firmatari internazionali da Nick Cave ai Depeche Mode, Guns N' Roses, Pearl Jam, Aerosmith, eccetera eccetera eccetera. Tutto questo dopo l'aspro confronto che c'è stato tra Fedez e Conte. Ma io vado a cedere la parola alla GR, torniamo tra poco però con il giorno delle locuste e il professor Di Stefano.